Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per aver venuti oggi questa mattina. Essere sabato mattina so che non è mai facile, dipende cosa uno si fa venerdì, chiaro, ma grazie. Oggi abbiamo il terzo simposio internazionale di MIAS qua in Italia. E in primo luogo vorrei darvi un caloroso benvenuto a nome di tutti gli amici di MIAS nel mondo, con cui condivido la soddisfazione di vedere questa giornata di incontro organizzata a Torino e di esserci assicurati per l'occasione, la presenza di relatori di primo piano. La nostra gratitudine perciò va a tutti loro, ai nostri sponsor organizzatori, al Walberg Institute di Londra, alla Università di Torino, degli Studi di Torino e alla Circolo di Vittori per l'accoglienza. E dico solo una piccola storia: noi abbiamo dovuto cambiare luogo l'ultimo momento per bisogno un po' direi di Covid, cambiamenti, e il Circolo è stato fantastico in darvi questo luogo. Come molti già sanno, la Mujahideen Ibn Arabi Society fu fondata nel 1977, questo vuol dire 44 anni, ha già 44 anni, con un scopo principale che è dichiarato nel sito web: to promote a greater understanding of the work of Ibn Arabi and his followers, cioè a promuovere una comprensione maggiore delle opere di Ibn Arabi e suoi seguaci. I centri principali di MIAS sono la sede di Oxford in Inghilterra e Berkeley in America. E ha organizzato negli arco di anni o decine di anni, tanti tanti simposi internazionali. Oggi saranno più da 40 o 50, di grande rilievo. Il suo journal, che si chiama Journal of the Mohieddin Ibn Arabi Society, cioè lui, da cui è stato recentemente pubblicato il numero 69, è a mio avviso la principale pubblicazione di riferimento internazionale nel suo area di studi. Il suo vicolo di espressione è inglese, così è molto internazionale, infatti è letto in tutto il mondo. Tra l'altro, MIAS è riuscita a disporre nel suo archivio digitale della copia di maggior parte di manoscritti significativi delle opere di Ibn Arabi nel mondo, contribuendo in modo enorme alla loro analisi e diffusione, il che sta facilitando no no notevolmente i numerosi lavori di edizioni critiche che si realizzano attualmente. E nell'anno 2011, come gruppo di studiosi e persone interessate all'eredità di Ibn Arabi, è stato ritenuto che sarebbe stato opportuno creare una società analoga, guidata dagli stessi principi come MIAS, che si occupa di promuovere lo studio di Ibn Arabi e i pensatori e studiosi di Ibn Arabi, ma nella lingua latina, invece dell'inglese. E dall'inizio è stato pensato che sarebbe molto importante realizzare incontri, pubblicazioni in cui, senza strascurare le altre lingue, privilegia l'uso soprattutto dell'italiano, spagnolo e portoghese, o secondo Pablo, spagnolo, italiano e portoghese. Così lui è il presidente della MIAS Latina. Così, ispirata al modello di MIAS nel Regno Unito e negli Stati Uniti, MIAS Latina nasce nel 2011, con sede nel Centro Culturale Porretas di Castella di Municipio di Murcia. Pronunciato bene? Bene. La città natale di Mohieddin Ibn Arabi, l'andaluso. Con la stessa vocazione internazionale di MIAS e con la intenzione di integrare la sua attività nel vasto orizzonte delle lingue latine. Mias Latina è un'associazione laica, a confessionale, indipendente e senza fine di lucro, che ha come scopo principale lo studio multidisciplinare della figura e della lascito del mistico andaluso Ibn Arabi, tenendo presente che la sua opera, lo spirito di integrazione delle sue idee e il suo esempio di vita ci offrano un contesto ispiratore, aperto al dialogo inclusivo tra le diverse credenze e modi di pensare e di percepire la realtà in modo da favorire un clima di apertura, riconoscendo e rispettando la diversità di prospettive e lingue, in virtù di quella concisione particolarmente inclusiva della unità essenziale dell'essere. La unità dell'essere. Potete consultare sul sito web di Mias Latina la rivista di studi di Ibn Arabi in lingue latine, che è titolata, questo non mai riesco a pronunciarla bene, La Dufre Rojo, pubblicata annualmente dalla Università di Murcia e che è già al suo nono numero. Ora, vorrei dire due parole sul nostro evento di oggi, proprio di oggi, quella che è titolata Dante e Ibn Arabi. Storicamente, per storicamente intendo di 100 anni, un po' più da 100 anni, e fin da oggi, una parte importante di lavori fatti per confrontare Ibn Arabi e Dante, o Islam e Dante, hanno concentrato sull'origine di alcune di immagini e simboli utilizzati di Dante, spesso accendendo due fonti islamici, uno che si chiama il Libro della Scala, da un mistico che ha un nome molto lungo ma finisce con Qushayri, e una che si chiama la Futuhat del mistico Ibn Arabi, dove sono presenti paralleli nelle immagini e la teme. Oggi però, indipendentemente dalla natura e della portata di questo immaginario e di paralleli simbolici, il nostro scopo è diverso. Il nostro scopo è quello di guardare sia le opere di Ibn Arabi che quelli di Dante, che hanno utilizzato gli stessi simboli per riflettere la stessa realtà divina e per noi a riflettere sul significato di questo. O, se vogliamo dire la stessa cosa nell'ambito del manifesto, potremmo dire per riflettere sulla realtà dell'essere umano. Sia le opere di Dante, sia quelli di Ibn Arabi, hanno due facce. Una esoterica, quella apparente che lo vedremo, e una esoterica. Faccio due parole sulla parola esoterica. Per esoterica intendo il significato tradizionale dell'esoterismo metafisica, proprio metafisica profonda, non il uso moderno che intenda spiritismo, per esempio, ma proprio metafisica. E l'esoterismo del lavoro di Dante sono immagini che si vede appena che uno si legge i suoi lavori. Mentre la parte metafisica profonda, esoterica, e proprio lì, nei simboli, proprio lì, nascosti perché troppo apparenti, come dice Ibn Arabi, proprio avanti di noi. E loro si fondano nella realtà divina da cui nascono i suoi scritti. E il percorso che fa Dante da quella realtà divina, dalla essenza, alla forma, alle immagini, ai simboli, è quello della sua tradizione, cristianismo. In Ibn Arabi troviamo le stesse immagini e simboli, e allo stesso modo loro sono fondati nella stessa realtà divina, la unica realtà divina, e fanno anche un viaggio per arrivare allo stesso apparente significato. Ma la via che fanno, il percorso, è un percorso islamico. Abbiamo due maestri che partono dallo stesso punto, profonda, essenziale, e arrivano alla stessa forma, facendo due vie diverse. È proprio qui che sta l'opportunità. Questo è il nostro obiettivo. Proprio qui che sta l'opportunità. Questi stessi simboli usati sia di Ibn Arabi che da Dante nascono dalla stessa realtà divina essenziale e si manifestano con lo stesso apparente significato. Hanno fatto due viaggi diversi. Questa è una meravigliosa opportunità di comprendere due facce della stessa realtà attraverso i simboli usati da due grandi maestri. Perché essere in grado di guardare le opere di questi maestri fianco a fianco e capirli e comprenderli proprio a livello di simboli, ognuna della proprio diversa prospettiva o punto di vista, non è meno che essere in grado di aumentare la nostra visione e comprensione della realtà stessa. E con questo do la parola ai miei colleghi.
Sì, prego. Allora, innanzitutto ringraziamo tutti per essere intervenuti e ci siamo suddivisi così. In pratica, dal momento che c'è un argomento nella prima parte, quella della mattina, e un argomento nel pomeriggio, la mia collega introdurrà adesso, diciamo, la prima parte della giornata e dopo la pausa pranzo io introdurrò poi la seconda parte. Quindi, allora, nel frattempo Omar ha già ringraziato tutti quelli che si potevano ringraziare, io non posso che ringraziare ancora, ma soprattutto vorrei ringraziare Omar e vorrei che tutti facessimo un applauso perché veramente ha fatto un lavoro
straordinario. Quasi da solo,
perché ha veramente fatto un lavoro straordinario anche di motivatore, perché comunque sapete che questo è un periodo molto difficile per l'organizzazione di conferenze e noi avevamo già provato a organizzare questa conferenza addirittura in Inghilterra, non è stato possibile sempre per questi motivi e ad un certo punto io mi ero un po', insomma, perso d'animo e diciamo che senza la spinta e la motivazione che veniva da Omar probabilmente non avremmo organizzato niente quest'anno e sono sicuro che questo succederà anche negli anni successivi, quindi veramente dobbiamo ringraziarlo se siamo riusciti in tutte queste difficoltà ad arrivare fino a questo punto.
Grazie.
E ringrazio anche la mia collega, insomma, che ha accettato questa sfida, perché comunque sono tematiche che attualmente, diciamo, stanno aumentando le pubblicazioni e vengono accettate anche in ambito accademico, però comunque rimane un certo ostracismo per certe tematiche legate all'esoterismo, soprattutto alla questione Dante e l'Islam, e quindi, insomma, sono contento che siamo riusciti a organizzare questa conferenza con patrocini, insomma, di università importanti e anche in questo, insomma, questo luogo così suggestivo. E lascio la parola.
Grazie Luca e grazie Omar. Non posso, scusate per la ripetizione, che unirmi ancora una volta ai ringraziamenti, soprattutto perché non saremo qui anche in questa bellissima location che Omar ha trovato risolvendo, come accennava all'ultimo momento, una serie di problemi pratici. Io dirò soltanto due parole perché sono curiosa in realtà di sentire gli interventi, come credo tutti voi, e sono felice di parlare dopo questo bel intervento di Omar che ha presentato già la questione partendo proprio dal nucleo, che poi sarà un po' la seconda parte soprattutto del nostro pomeriggio. E io mi occupo un pochino di introdurre la questione con due parole, e in realtà Luca ha già accennato alla cosa dal punto di vista metodologico, dal punto di vista universitario. Io e Luca siamo qui all'Università di Torino e ci scontriamo appunto quotidianamente con un problema che è quello della divisione delle discipline. Per cui chi si occupa di letteratura araba, di studi islamici e chi si occupa di Dante non dialogano. E quando tentiamo di mettere in dialogo questi due ambiti, che come Omar accennava così naturalmente potrebbero essere non solo studiati in parallelo, ma studiati quasi come un unicum, no? Difficilmente troviamo una grande resistenza. Quindi questa giornata è una giornata veramente particolare per noi, soprattutto per chi appunto viene dall'università ed è abituato ad affrontare questi, questi ostacoli disciplinari, perché con molta naturalezza e appunto in realtà corrispondenza, anche se vogliamo alla realtà storica, vengono viste in parallelo queste due fondamentali figure dell'umanesimo mediterraneo del XIII secolo, e vengono viste anche sotto l'egida, e sono molto felice che l'abbiamo scritto un po' nel manifesto, io ne parlerò brevemente nel mio... No, brevemente, ne parlerò diffusamente nel mio intervento, di questo studioso che è stato Atin Palacios, che probabilmente molti di voi conoscono, che all'inizio del Novecento ha proposto per primo questo, non per primo l'idea, ma ha proposto questa mole di materiale su cui riflettere, in maniera torrenziale, impetuosa, ha portato al lettore questa... davanti a questa realtà di questa ricchissima presenza di testi di derivazione islamica, che effettivamente corrispondono un po' al viaggio esoterico di Dante, e quindi sono molto felice anche che oggi ci ritroviamo a ripercorrere, no? A rimettere in vita in realtà un po' questo messaggio metodologico, di avere il coraggio di comparare e di immaginare anche, no, con un'audacia che non sempre l'università ci lascia spazio per questa audacia, queste due figure invece così, così importanti del XIII secolo nel Mediterraneo. Vi ringrazio per essere qui e lascio la parola al professor Alessandro Scappi.
Ah, no? Pablo, introdurre Alessandro.
Ah, Pablo.
Bene. Perfetto. Siamo